State ascoltando SBS Italian.
Io sono Francesca Valdinoci e voi siete in ascolto di un podcast di SBS Italian. Questa mattina facciamo il punto sulla settimana politica in Italia. Ci colleghiamo con il giornalista Carlo Fusi a Roma. Ciao Carlo.
Ciao, buongiorno a voi.
Carlo, partiamo dalla legge di bilancio. Per una interessante coincidenza, due giorni fa, il giorno in cui l'Istat ha pubblicato i nuovi dati sulla povertà in Italia, dicendoci che quasi 6 milioni di persone vivono in condizioni di povertà assoluta, il governo si è riunito per il primo Consiglio dei Ministri dedicato alla manovra economica per il 2026. Quali sono innanzitutto, Carlo, gli aspetti principali di questa nuova legge finanziaria? E poi magari parliamo però in un secondo momento anche dei nodi, tanti che sono ancora da sciogliere.
Allora sì, tra poche ore si riunirà il Consiglio dei Ministri per varare la legge di bilancio, la vecchia finanziaria come veniva definita una volta. Nel frattempo il governo ha mandato a Bruxelles il documento che contiene le misure previste nella legge di bilancio, in modo che ci sia l'esame da parte della Commissione europea e una sorta di bollinatura, come è giusto che sia. Si tratta di una manovra che il ministro dell'economia Giorgetti, il leghista Giorgetti, ha definito una specie di miracolo, perché le condizioni di partenza erano molto difficili, come sappiamo, i conti non sono proprio il massimo, però il governo è riuscito in una operazione molto ambiziosa e anche molto lusinghiera, cioè è riuscito a fare in modo che i conti contenuti anche nella legge di bilancio consentano di evitare di sforare il deficit del 3% tra debito e PIL e quindi di evitare le sanzioni europee con un anno di anticipo, cioè quello che doveva essere raggiunto nel 2026 viene raggiunto nel 2025 e quindi è un risultato di grande rilievo anche dal punto di vista della solidità e dell'apprezzamento dei mercati. Come? Attraverso una manovra che sarà sul triennio di 18 miliardi e che prevede molte misure importanti, la prima delle quali, forse quella più significativa politicamente, è il taglio dell'IRPEF dello scaglione fino a 50.000 euro, che passa da 35% al 33%. Una misura molto rilevante, soprattutto dal punto di vista dell'immagine, perché il taglio delle tasse è un mantra classico del centrodestra, a cui si accompagna anche la defiscalizzazione degli aumenti salariali per i lavoratori privati con una flat tax al 10% e incentivi invece per quelli pubblici in modo da non creare disparità, un intervento che secondo Giorgetti è volto a stimolare i consumi, perché in pratica ci saranno più soldi nelle tasche degli italiani, almeno, ripeto, per quelli che guadagnano fino a 50.000 euro. Anche se questa defiscalizzazione, questo risparmio, circa 440 euro l'anno, in realtà non varrà per i redditi oltre 50.000 euro e quindi di fatto questa misura la pagheranno quelli che dichiarano di più. Che poi è un discorso sempre molto relativo. Tu hai citato giustamente un report di qualche giorno fa, ancora prima ce n'è stato un altro che segnalava come in Italia la metà dei contribuenti non paga l'IRPEF, quindi è sempre un discorso piuttosto difficile da fare. Ecco, c'è un intervento sulle pensioni, si andrà in pensione 3 mesi più tardi, questo senza che si possa intervenire riformando la Fornero come volevo fare Salvini, cosa che non è possibile. Quindi 18 miliardi, meno tasse, qualche segnale in più sulla sanità, circa 7 miliardi, anche se le opposizioni su questo sono molto critiche. Quindi è un intervento che serve da un lato a tenere i conti sotto controllo, e questo è un grande merito, dall'altro a rientrare nei parametri europei di bilancio stando sotto il 2,8% rispetto al 3% di debito nel rapporto tra debito PIL, e un intervento anche su quelle che sono le buste paga dei lavoratori. Non ci sarà la detassazione delle tredicesime, che invece era stata promessa, sarebbe stato quello sì un vero aiuto, e però costa troppo e quindi il governo ha rinviato. Ma questo quadro è solo lo scheletro della manovra. Perché? Perché ci sono ancora molti punti da chiarire, e quindi non è escluso che questo Consiglio dei Ministri non sia quello risolutivo, e ci debba essere un secondo round magari tra qualche giorno, lunedì prossimo.
E infatti il via libera alla manovra per il 2026 dovrebbe arrivare con questo nuovo Consiglio dei Ministri previsto nella mattinata italiana di venerdì, quindi di oggi. Lo dicevi anche tu, ci sono diversi nodi ancora da sciogliere. Il principale è un nodo che riguarda il contributo delle banche.
Sì, perché per rientrare, per finanziare, insomma, questi 18 miliardi, l'idea del governo è quella di avere un contributo, diciamo così, dalle banche, dalle assicurazioni che dovrebbe essere intorno ai 4-5 miliardi, ancora non è chiaro. E, però è un contributo che le banche contestano e non solo loro, lo contesta anche Forza Italia. Tajani, ministro degli esteri, vice premier Tajani. Il leader di Forza Italia ha detto che si tratta di una misura da Unione Sovietica e che non passerà mai. È esattamente il contrario di quello che invece chiede la Lega e insomma, diciamo che se quei soldi non arrivano dalle banche, beh, insomma, ci sono 4-5 miliardi di buco che non è facile poi da rattoppare. Quindi insomma, su questo fronte c'è ancora molta polemica, anche sul resto ci sono insomma, vari interventi, vere limature da fare, però questo è un aspetto che non è stato chiarito ed è un nodo politico, ovviamente, non è un nodo solo economico, solo contabile. E quindi bisogna capire come la Meloni riuscirà a trovare la sintesi tra queste esigenze. Più ancora in fondo, la vera critica che viene mossa alla manovra, al di là degli attacchi dell'opposizione, che come dicevo contesta il fatto che non ci sono soldi a sufficienza per la sanità, che insomma diciamo. C'è un comparto molto importante, non l'ho detto prima, dandolo per scontato, ma si tratta di un intervento molto serio sulle spese militari, che peraltro è quello che chiede l'Europa, quindi si spendono circa 15 miliardi per le spese militari in 3 anni e quindi insomma diciamo anche quello è un capitolo che le opposizioni contestano. Però il punto di fondo vero è che questa manovra, secondo gli economisti, anche quelli diciamo più indipendenti, insomma, pecca sotto il profilo della crescita, cioè non ci sono misure capaci di stimolare la crescita, infatti la crescita del paese è un 0,5%, cioè praticamente è vicino allo zero. Senza la crescita, tu non riesci a finanziare il debito pubblico perché Giorgetti giustamente ha detto io parto da 80 miliardi, perché ogni anno l'Italia deve pagare 80 miliardi, 70-80 miliardi di interessi sul debito pubblico. Quindi, insomma, se non c'è la crescita, noi questo debito non riusciremo mai a recuperarlo. E invece questi elementi, che pure sono importanti, quelli che ho detto prima, tengono sì sotto controllo i conti, ma non favoriscono lo sviluppo del paese. Questo forse è l'elemento di maggiore criticità, quello sul quale si appunteranno le critiche europee, ma anche quelle italiane dei vari partiti, delle varie forze politiche.
Noi intanto ricordiamo a chi ci ascolta che siamo in collegamento col giornalista Carlo Fusi da Roma. Carlo, andiamo brevemente anche agli esteri. Parliamo delle ultime dichiarazioni del governo Meloni su Gaza. Il ministro Tajani, in un'aula semideserta, ha detto che il ruolo attivo dell'Italia per la pace è stato riconosciuto a partire dagli USA. Quali sono i prossimi piani del governo per Gaza e come sono stati accolti dalle opposizioni?
Allora, Gaza, come sappiamo, è terreno molto minato. Fortunatamente si è arrivati a un cessate il fuoco, al rilascio degli ostaggi e se la tregua regge e diventa davvero pace, ma c'è un se grande quanto un grattacielo, allora lì il problema è quello della ricostruzione di Gaza. C'è stato un vertice a Sharm el Sheikh, come sappiamo, l'Italia ha partecipato perché quella roba lì, la ricostruzione, dovrebbe essere finanziata soprattutto dai paesi arabi, che secondo Trump sono molto ricchi, hanno tanti soldi da spendere per fare questa operazione, e l'Italia vuole essere presente in questo sforzo economico che è un'opportunità importante per le industrie. Però prima di arrivare a questo bisogna appunto garantire la sicurezza. E come si garantisce la sicurezza? C'è il problema dell'ordine pubblico affidato ad Hamas e il governo italiano, la Meloni, ha detto che l'Italia è pronta anche ad inviare 200 carabinieri per addestrare le forze di sicurezza palestinesi in modo da garantire che gli obblighi, gli impegni presi sotto il profilo, per il trattato di pace vengano rispettati. Quindi da un lato c'è un impegno italiano e noi sappiamo quanto inviare soldati sia un problema, la Lega è sempre stata contraria per esempio a mandarli in Ucraina, quindi insomma diciamo c'è una presa di posizione importante da parte della Meloni sotto questo profilo. E quindi sotto quello della sicurezza, quello, i 200 carabinieri, e poi per quello che riguarda invece la ricostruzione, c'è la volontà dell'Italia di far parte del grande banchetto economico che riguarderà rimettere in piedi Gaza, che è distrutta ormai al 70-80% ed è purtroppo una terra davvero martoriata. Quindi su questi due filoni si muove l'azione del governo, ma prima di tutto si tratterà di capire se la tregua davvero diventa pace, e non sarà facile, ci vorrà tempo. Anche se le ultime notizie di un nuovo incontro tra Trump e Putin possono far ben sperare sia per Gaza, ma anche per l'Ucraina.
Adesso invece di nuovo cambiamo argomento, torniamo alla politica italiana. L'Italia appunto sta attraversando questo autunno di elezioni con 7 regioni, 6 a statuto ordinario, 1 a statuto speciale, chiamate a rinnovare le proprie amministrazioni. Siamo a metà del guado temporale, almeno. Che fotografia della politica italiana, Carlo, è emersa fino ad ora con gli appuntamenti elettorali che ci sono stati nelle settimane scorse?
Le elezioni regionali sono considerate da tutti gli esponenti politici, anche dall'opinione pubblica, un test probante perché vengono valutate come una sorta di elezione di midterm americana, cioè insomma, testare il polso della compattezza della maggioranza o delle capacità dell'opposizione di poterla sostituire. Finora si è votato in 2 regioni, Marche e Calabria, e in tutte e due, segnatamente nelle Marche, che forse erano l'unica vera regione davvero contendibile, come si dice, ha vinto il centrodestra. La scorsa settimana, e questo ha dato adito a tutta quanta una gran cassa di commenti, ovviamente entusiasti del centrodestra e critici del centrosinistra. Invece in Toscana, il weekend scorso si è votato e ha vinto, come era nelle previsioni, il centrosinistra. E però questa vittoria è stata contrassegnata, se l'esito era scontato, è stata contrassegnata da 2 elementi significativi. Da un lato la secca sconfitta della Lega, che in questo caso era guidata da Roberto Vannacci, che è passata da percentuale a 2 cifre al 4%, e quindi questo ha scatenato parecchie polemiche proprio dentro diciamo dell'ala governativa, quindi dei governatori Zaia, Fedriga, eccetera, che non vedono molto di buon occhio l'estremismo di Vannacci e ritengono che alla luce dei fatti, salvo l'esploit alle europee, poi in realtà insomma voti Vannacci non ne porta. E dall'altra parte, nel campo del centro-sinistra, invece la pessima prova dei 5 Stelle, che peraltro vengono da una pessima prova anche dalla Calabria, dove avevano un candidato governatore, l'ex presidente dell'Istat Tridico, sono andati male in Calabria e sono andati male anche in Toscana, al punto che la vicepresidente delle 5 Stelle, l'ex sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha detto: no, ma così non si può fare, siamo troppo succubi del PD, se è così io rassegno le dimissioni. Quindi insomma diciamo due partiti dei due schieramenti che sono in sofferenza. Naturalmente l'attenzione è rivolta al centrodestra, perché se la Lega traballa è l'intera maggioranza che rischia, che pencola, ma anche dall'altra parte la possibilità che la voglia di testardamento unitaria, come ama definirsi della Schlein, di trovare un accordo tra tutte le componenti delle opposizioni possa incappare in uno stop in virtù della difficoltà dei 5 Stelle, che dall'altra però poi trova un contraltare nel risultato molto positivo che ha avuto la casa dei riformisti di Renzi. È vero che Renzi in Toscana gioca in casa, però insomma diciamo con quell'8% è un bel risultato. Adesso a fine novembre avremo altre due votazioni in altre due regioni dove dovrebbe vincere, altre tre votazioni in realtà, in due dovrebbe vincere il centro-sinistra, Campania e Puglia, in una il centro-destra nella Lega, nella Veneto di Zaia. Però anche lì si tratta di capire, soprattutto in Campania, dove il candidato è un esponente dei 5 Stelle, Roberto Fico, l'ex presidente della Camera, si tratta di capire se, insomma, diciamo, stavolta i 5 Stelle potranno davvero portare un contributo anche del consenso locale importante. Se non dovesse andare così, beh, insomma, allora davvero il quadro politico viene fortemente intaccato. Vedremo quali saranno i risultati. Diciamo che se tutto va bene, il risultato finale, il punteggio finale dovrebbe essere 3 regioni al centro-destra, 3 regioni al centro-sinistra, palla al centro e se ne parla tra 2 anni per le elezioni politiche.
Quindi sfide ancora aperte, quelle delle prossime elezioni regionali. Noi intanto ringraziamo Carlo Fusi e ci risentiamo per continuare a seguire con te le vicende della politica italiana. Grazie Carlo.
Grazie a voi, è sempre un piacere. Alla prossima.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.